Thank you.
And we want to invite you back. Amen. About a year from now.
Grazie.
Amen. 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 Hallelujah.
Thank you very much.
Grazie, grazie mille. Dio vi benedica, grazie, grazie mille. Mai, questo certamente mi fa sentire il benvenuto. Grazie mille, lo apprezzo. E a volte i ministri, sapete, quando mettiamo tutto l'impegno possibile proprio in qualcosa, poi vediamo che viene apprezzato dalle persone. Ma questo ti fa sentire tanto bene.
I certainly appreciate you. I'll always be praying for you. And if the Lord willing, I will be back again. And I would like to come back and see you.
Certamente vi apprezzo, pregherò sempre per voi e se il Signore vuole tornerò di nuovo e vorrei tornare a vedere. Grazie, se gli tarda della sua volontà, torneremo a trovarvi di nuovo. Questo è il mio, credo, circa il mio terzo viaggio qui in ogni caso. E così avevamo sperato di tornare quando possiamo rimanere forse un po' più a lungo, prendere i terreni e così via per un po' più di tempo. Grazie. È stato un grande piacere, una delle più belle riunioni che abbiamo avuto da molto, molto tempo. Una così bella comunione, cooperazione, amore. Quella è la cosa che fonda insieme il cuore delle persone, è l'amore di Dio. E tutto quello che so e vorrei, se avessi tutti i doni di Dio in un posto molto grande in cui potessi entrare e ricevere ogni dono che desiderassi, accetterei l'amore al di sopra di ognuno di essi. Preferirei avere amore che tutti i doni che Dio ha, perché dove ci sono lingue cesseranno, dove c'è profezia verrà meno, ma quando è amore dura per sempre. Io l'amore. Penso proprio che sia la parola più grandiosa, amore. Si suddivide in due parole diverse. C'è un amore che si chiama amore fileo, che è l'amore che abbiamo uno per l'altro, naturale. E poi c'è l'amore agapao che viene da Dio, che è rispetto e amore devoti. E sono così contento di essere qui in questa comunione, questo pomeriggio, dove entrambe le fasi dell'amore operano. Comunione uno con l'altro e l'amore di Dio sparso nel nostro cuore tramite lo Spirito Santo. Voglio ringraziare quel piccolo coro e il fratello Border si è appena avvicinato e mi ha detto, fratello Branham, quello non è un coro selezionato, sono solo persone della campagna, persone diverse. Dovreste prendere il nome l'uno dell'altro e formare un coro, è davvero bravo e certamente mi piace anche il vostro messaggio che siete nati di nuovo. Sono felice di avere comunione con voi in questo. Anch'io sono nato di nuovo dallo stesso spirito e nella stessa famiglia e voi mi siete fratello e sorella per questo. Quello è l'unico posto in cui possa mai esserci comunione sotto il sangue di Gesù Cristo. Dio prende una decisione, deve essere per sempre in quel modo. E la prima decisione di Dio di portare gli uomini ad avere comunione con se stesso fu sotto il sangue, dal giardino dell'Eden fino a questo stesso minuto. È l'unico posto che nell'Antico Testamento, solo un posto, era sotto il sangue. Giobbe come rimase categoricamente su questo sapendo quando lo chiamavano peccatore segreto, eppure sapeva di essere sotto il sangue versato e tutto doveva andare bene, quindi siamo felici per questo oggi. Non so proprio come esprimere il mio ringraziamento per questi bravi fratelli qui, voi fratelli quanto siete stati gentili, non ho mai avuto una sponsorizzazione più bella in vita mia, siete stati migliori in ogni cosa. Confido che Dio accenderà un fuoco di risveglio in ognuna delle vostre chiese che proprio dovrete costruire chiese più grandi e allargarvi e tirar su le vostre tende e allargarvi ancora e andare proprio avanti. E che i fuochi del risveglio possano non finire mai finché non vedremo Gesù faccia a faccia. Non c'è stata una cosa che abbiamo chiesto altro che questo gruppo di uomini non sia stato proprio perfetto ad aiutare in ogni modo possibile, sedendosi qui sul palco, rappresentando il messaggio. E sapete, ognuno di noi potrebbe avere qualcosa qui o là su cui potremmo essere in disaccordo fra di noi. Non viene mai detto una parola proprio, qualsiasi cosa sia, la prendiamo e andiamo proprio avanti. Ora, ecco quello che si chiama comunione, proprio così, vera comunione. Dio vi benedica, fratelli miei. La notte non diventerà mai troppo buia, né la pioggia cadrà troppo forte. E non faccia per voi tutto il possibile, preghi per voi tutto il tempo. Pregate per me, mi sto preparando a raggiungere dei campi di missione e dei luoghi difficili, dipenderò da un gruppo di fratelli qui che prega per me, vedete. Spero di tornare presto di nuovo con voi un giorno, che potremo rimanere di più e avere proprio un momento in cui non dovremo affrettarci dentro e saltare fuori e saltare dentro così. Questo rende tutti nervosi e ciò le persone per cui si prega le rende nervose. Proprio quasi nel momento in cui iniziano a cercare di capire grosso modo quello a cui stai mirando, allora devi andartene, vedete, loro non lo capiscono. Ma lasciate che vi dica questo: se ho trovato grazia ai vostri occhi, ci saranno molte, molte persone che sono venute qui che erano malate, forse non lo sapranno in questo momento. Ma fate attenzione e scoprite nelle vostre chiese altro, fratelli, che ci sono state così tante cose che sono accadute qui che non potrei nemmeno elencarle davanti all'uditorio così, per quanto velocemente potrebbe accadere. E non potrei proprio farlo, e ho pensato, beh, finché due o tre o quattro, cinque, sei, quello che sia a cui abbia parlato, gli altri capirebbero. C'è stata una buona fede nell'uditorio, e una fede qui ovunque è stata, una buona fede, lo apprezzo. E per ho dei miei fratelli qui che non ho ancora visto nella riunione, li ho visti nella chiesa della sinagoga l'altro giorno. Il fratello Fred Sotman, uno dei nostri amministratori della chiesa. Fratello Fred, sei qui? Alzati se ci sei. Il fratello Fred Sotman, molto arretrato là verso il fondo, lui e sua moglie e la famiglia. E mi pare di capire che anche il fratello Tom Simpson sia qui, amici canadesi che soggiornano con noi a Jeffersonville. Dove siete, fratello Tom e la sua famiglia? Anche il fratello Tom dietro. Ora, da qui in avanti è piuttosto difficile. La luce si dirige contro quello laggiù, non riesco a vedere.
Brother Bankwood, fine brother.
Il fratello Bankswood, un bravo fratello che era testimone di Geova, e venne in una delle riunioni e vide come stava trattando il Signore. E una donna o una giovane signora che aveva questo qui, le gambe e le braccia le si stavano pietrificando, non riusciva a muoverle, erano proprio distese. E pregammo per lei, su cui venne lo Spirito Santo una sera. E lo dichiarò e poi le disse: così dice il Signore, starei bene. E il mattino dopo aveva corso su e giù per tre o quattro rampe di scale ed era entrata nell'edificio lodando Dio il giorno dopo. Ora quello lo stupì. Così lui aveva un ragazzo, David, un giovane, aveva la poliomielite, una gamba rattrappita sotto di sé. Andai da quella riunione in Svezia, credo che fosse, e Norvegia. E poi quando tornai tenni una riunione là nell'Ohio superiore, mi dimentico il nome del luogo, vicino ai grandi laghi. E una sera, mentre stavo parlando, e una vasta folla di persone, e vidi un ragazzino con una giacca gialla, aveva una gamba rattrappita che zoppicava mentre cercava di camminare. E lo Spirito Santo si girò verso Bankswood, molto giù da La Grande in Kentucky, con un ragazzino invalido, e il Signore lo avrebbe guarito, sarebbe stato guarito. Non dovette aspettare, proprio allora quella gamba storpia si raddrizzò. Il fratello Wood è qui oggi da qualche parte, anche se non l'ho visto, ma so che è qui, è il venditore dei libri. Suo figlio, quel ragazzo con la gamba storpia, lui quasi deve stare in piedi e indagare a volte quella gamba era che è stata messa a posto. È sposato e ha due bei bambini, lui e sua moglie sono con noi oggi. David, sei da qualche parte nell'edificio, vorresti alzarti? Se riuscissi a vedere io. E lui, David, sì, eccolo, lì c'è un testimone della potenza di Dio. David Wood, un ragazzo invalido per la poliomielite, ora vive proprio così normalmente e la sua gamba è perfetta quanto possibile, la grazia di Dio. Il fratello Wood, il fratello Banks Wood e la sorella Wood sono, sapete cosa fecero? Lui è un appaltatore, anche uno bravo, costruttore, è uscito da una scuola di appaltatori e costruttori. Ma quando egli fece questo, lui si convertì. Io lo battezzai, ricevette lo Spirito Santo. E poi ovvio che la sua gente, essendo testimoni di Geova, lo avrebbero scomunicato immediatamente, proprio subito. Quindi venne suo fratello per parlargli e voleva sapere dov'era questo predicatore ciarlatano che frequentava e con cui prendeva in giro. E il signor Wood ha venduto tutto quello che aveva, affittato le sue case, si è trasferito e vive proprio accanto a me, tra tutti i posti, proprio accanto. E vi dico, sono felice di poter dire questo del fratello Wood questo pomeriggio. Lui è un cristiano di Atti 2, un vero uomo. E suo fratello venne per parlargli ed erano, suo padre era un lettore nei testimoni di Geova e un bravo uomo e non aveva mai visto nessuno della sua gente. Così suo fratello venne per parlargli e si chiese dove fosse quel predicatore ciarlatano. Disse lì fuori a falciare l'erba e il prato. Rientrai con addosso un vecchio cappello strappato, mi sedette e gli parlai e lo Spirito Santo scese e disse: tu sei un uomo sposato, hai lasciato tua moglie, hai due ragazzini. E lui si girò indietro a guardare il fratello Buddha come per dire: sì, io l'hai detto tu. Dissi: so cosa hai detto, ma lui non ti ha mai detto questo, che frequenti una donna e lei ha i capelli ramati e un paio di sere fa eri alla porta, qualcuno ha bussato alla porta ed è una cosa buona che tu non sia andato quando hai guardato dalla finestra, perché l'uomo ti avrebbe fatto saltare la testa con una pistola. Questo lo compì, poi lo battezzai, ricevette lo Spirito Santo. Poi venne la sorella, una donna adorabile, venne, voleva vedere di cosa si trattava, la battezzai, ricevette lo Spirito Santo. Allora il padre si agitò tutto e venne lui, giusto? Sarebbe venuto per raddrizzarmi, perché mi sbagliavo del tutto con la mia dottrina. Il fratello Wood disse: portiamola a pescare. Dissi: va bene. Così partimmo per andare in Kentucky a pescare. Stavo proprio lasciando che fosse lui a parlare. Quello è il modo migliore, sapete, lasciare a loro dire la cosa. Così quella mattina aveva piovuto tutta la notte. Il mattino dopo, quando attraversammo il fiume Ohio, dissi: bene, ora tutti i ruscelli... Venne una visione, dissi: tutti i ruscelli saranno pieni di fango. Non saremo in grado di pescare finché non arriveremo in questo posto dove andremo a circa 100 miglia. E poi sarà molto bello e chiaro e pescheremo, la pioggia l'ha proprio evitato, così potremmo pescare e poi noi oggi non prenderemo niente. E stasera verso il buio il signor Bankswood qui prenderà un pesce piccolo, un pesce gatto, e io ne prenderò una intera sfilza. Voi userete la stessa esca proprio accanto a me e io ne avrò una intera sfilza. E poi rientreremo verso le 11. Il mattino dopo usciremo e io prenderò un grosso pesce con delle squame. Non riesco a vedere proprio di che tipo sia, ma sarà un pesce grosso. Non ne saranno pescati altri per il resto della giornata. Vidi il signor Wood, il nonno Wood, guardarsi intorno così e dire, come per dire, oh sì, vedremo come risulterà. Così lungo la strada lo raccontammo e Banks gli aveva parlato di come le visioni, stando fuori, fratello Banks e io, viviamo insieme, dormiamo insieme, siamo proprio fratelli. E come aveva visto sul fiume, Lyle era con lui, come prendendo un pesce un pomeriggio, avevo detto, sta per accadere qualcosa, ci sarà una risurrezione di vita. E il mattino dopo stavamo prendendo i pesci persico da mettere sulle lenze da pesca, il signor Lyle, fratello di Bank, ne prese uno che aveva ingoiato l'amo fino in fondo. Lui non l'aveva lanciata abbastanza velocemente, l'aveva tirato fuori dall'acqua e gli aveva proprio fatto uscire le viscere e le branchie dalla gola, lo gettò sull'acqua, disse, piccolo, hai sparato la tua ultima cartuccia. E si dimenò un po', rimase lì e si rigidì, pesciolini piccoli, quello che chiamate qui sarago, immagino. E galleggiò sull'acqua per circa mezz'ora e galleggiò indietro tra le ninfe e altro. E stavo lì a pescare sul lato della barca così, all'improvviso qualcosa scese attraverso quegli alberi rimbombando intorno. Loro la sentirono ma non la videro. Era quella luce che girava lassù, disse, alzati, parla a quel pesciolino e riavrà la vita. Richiamai l'attenzione dei fratelli e dissi, pesciolino, nel nome di Gesù Cristo ti ridò la vita. Quel pesciolino si girò, nuotò dritto attraverso il fiume il più forte possibile così, e questo sembra mitico, ma qui c'è la parola di Dio e Dio è il mio giudice. E così il fratello Lyle cadde proprio nella barca, disse, questo si riferiva a me, fratello Brennan. Lui era stato appena salvato e riempito con lo Spirito Santo solo da poco e disse, quello si riferiva a me, disse, questo è tutto quello che c'è, disse, perché ho detto a quel pesciolino, hai sparato la ultima cartuccia. Dissi no, è stata solo la sua presenza. Il fratello Banks là dietro si alzò, disse, bello essere qui, costruiamo 3 tabernacoli. Oh, e quel giorno dopo proprio esattamente quello che era stato detto a nonno Buddha accadde proprio esattamente allo stesso modo, lo stesso pesce, proprio esattamente lo stesso numero. Il giorno dopo quando ce ne andammo dissi, cosa ne pensi signor Buddha? Disse, beh, è abbastanza buono quando un uomo può vedere i pesci prima di prenderli. Così dissi, che ne pensi? Ora lo condussi a Cristo, battezzai lui e sua moglie. Tutta la sua famiglia ora è battezzata nel Signore, riempita con lo Spirito Santo e vive una vita vittoriosa. Quella è grazia sorprendente. Fratello Booth, sei qui? Dove siete, fratello Booth, sorella Booth? Siete nell'edificio? Alzatevi se ci siete lì. Non riesco a vederli. Qualcuno guardando dietro riesce a vederli? Oh sì, proprio dietro in fondo. Bene, fratello Booth, va bene. Dunque vediamo, beh, non avrò ancora molto tempo. Molti altri miei amici, il fratello Gene Norman, un caro fratello. Come mi piacerebbe dire delle cose che sono accadute laggiù. Lui si è trasferito ed è andato a Tucson. Mi trovavo con lui l'altro giorno in una battuta di caccia. Vorrei poter avere il fratello Fred e gli altri a testimoniare delle cose. Beh, questo, quando ci siamo trovati in quel breve viaggio di caccia di 3 giorni, è avvenuto di più verso il regno di Dio di quanto si potrebbe prendere la storia dal tempo di Martin Lutero fino a questo tempo. E così il fratello Fred disse: che cosa grandiosa è. Fratello Norma, tu e la sorella Norma siete nell'edificio? Dove siete? Io vorrei che vi alzaste se ci siete. Eccolo, sì signore. Hai sentito quella parola Über alles? Il tedesco, sapete? Voi quanti sanno cosa significa Über alles? Soprattutto, soprattutto. Bene, è così. Dunque, ecco, felice di essere qui con voi, gente. Dio vi benedica. Ho appena sentito qualche minuto fa, mentre stavo parlando con Bill all'esterno, che tutte le spese sono state fatte. Grazie a tutti. Il Signore vi benedica. Ho sempre detto al manager, il signor Borders, sei qui ogni qualvolta, di non costringere mai le persone. Se non vengono coperte le spese, le manderò a casa nella mia stessa chiesa o da qualche parte ce le procureremo, vedete? E non vogliamo mai costringere, imporre né altro. Poi Billy mi dice che hanno raccolto un'offerta per me. Grazie, Dio vi benedica. Non sono venuto per quello scopo, amici. Sono venuto qui per cercare di aiutarvi. Ma voi che condividete con me il vostro sostentamento, farò tutto il possibile per la grazia di Dio. Per vedere che vada il regno di Dio in ogni modo a me possibile. Confido che Dio vi costruirà una casa dall'altro lato immortale che non svanirà mai, mai più bisogno di una riparazione. Finché non ci incontreremo là da quel lato, ricordatevi, sono sempre vostro fratello che cerca di fare tutto il possibile per voi. Scrivetemi se posso mandarmi una stoppa della preghiera, qualcosa su cui ho pregato, sarei felice di farlo. Ora, quando si tratta di fare domande, è meglio che chiediate ai vostri pastori. Lo lascio sempre così, perché, sapete, è meglio chiedere ai pastori. Ma se posso aiutarvi in qualche modo riguardo al pregare per voi o a fare qualcosa per voi, scrivetemi. Non sto cercando di procurarmi il vostro indirizzo, perché sto cercando di trovare qualcuno che mi aiuta a rispondere alle lettere. Non ho programmi da sostenere, niente affatto. Quei libri lì dietro non appartengono a me. Il signor Woody stesso ha comprato quei libri dal fratello Gordon Lindsay e in molti dei posti, e li porta proprio con sé per le persone, solo per le persone. Noi non ne ricaviamo un centesimo, non prendiamo niente. Il genero del fratello Fred Sotman vende i nastri, li ha così a basso prezzo che riesce appena a farli, ecco tutto. E così loro hanno i nastri o qualsiasi cosa. Se possiamo aiutarvi, siamo qui per farlo, qualsiasi cosa che possiamo fare. Dio vi benedica. E richiedo le vostre preghiere per me ovunque io vada. E se non vi rincontrerò più, ora so che se tornerò tra un anno, ce ne sono alcuni, se vivo per un altro anno e Gesù tarda, ce ne sono alcuni qui oggi pomeriggio che non ci saranno, allora andranno avanti. Questa è la nostra ultima riunione. Ma quando vi incontrerò dall'altro lato, dove tutti noi risorgeremo in questa generazione, io avrò ancora la stessa storia per la grazia di Dio. È così. Grazia sorprendente, che dolce il suono, che ha salvato un miserabile come me. Una volta ero perduto e ora sono trovato. Ero cieco, ma ora vedo. Dio vi ama e vi benedica. E ricordate, quando i venti soffiano forte, le notti sono buie e tempestose, e stregoni da ogni lato e ti sfidano per questo. Mi ricorderò che ho persone qui sulla costa ovest che pregano per me. Oggi pomeriggio fa troppo caldo perché io predichi quello su cui avrei parlato. Così Bill mi ha detto lì fuori, ha detto: papà, faresti meglio, ha detto, hai promesso di prendere tutti quei biglietti di preghiera. Ha detto, faresti meglio se solo entrassi dentro e ringraziassi le persone e uscissi. Ma mi sentirei come un traditore verso Cristo se non leggessi una scrittura e non dicessi qualcosa. È così. E pregheremo anche per i malati, ogni biglietto di preghiera. Ora vi chiedo solo, se vogliate, siate il più riverenti possibile. E mi affretterò subito. È una cosa strana che questa riunione sia avvenuta come sia avvenuta, ma il Signore l'ha portata a compimento. Ora, prima di accostarci alla parola, avviciniamoci all'autore della parola, il Signore Gesù, per mezzo della preghiera. Nostro benevolo Padre, ti ringraziamo per la tua bontà e la tua misericordia. Tu sei Dio di eternità in eternità, sei Dio. E Signore, questa piccola riunione qua giù con questi bravi uomini, i tuoi servitori, queste brave persone in platea che hanno dato di tasche proprie per sponsorizzare questa riunione, hanno pagato dal loro sostentamento. Prego Dio che come pane sull'acqua ritorni. Prego per questi ministri, le loro chiese, la loro gente, Dio, che le loro piccole chiese possano crescere fino a estendersi e che dalle loro chiese possano uscire potenti evangelisti e missionari in tutto il mondo. Lasciaci operare, Signore, perché sappiamo di non avere ancora molto tempo per operare. Vediamo avvicinarsi il tempo. Presto aspetteremo l'angelo che metterà il piede sulla terra e sul mare e alzerà la mano e giurerà per colui che vive nei secoli dei secoli. Il tempo non sarà più. Egli disse che a quel tempo il mistero di Dio si sarebbe compiuto. Ora comprendiamo, Padre, che il triplice mistero di Dio ci è stato reso noto e comprendiamo e stiamo aspettando ora quei misteriosi tuoni che uscirono dal cielo nel libro di Apocalisse, che furono suggellati sul dorso del libro. Rivelaci, oh Signore, le cose di cui abbiamo bisogno per la battaglia davanti a noi. Perdoni i nostri peccati, le nostre molte cose negligenti, la nostra iniquità. Preghiamo Dio che questo pomeriggio tu voglia fare infinitamente di più di tutto quello che potremmo fare o pensare. Ora, Padre, non siamo qui per essere visti, queste persone non sono qui per essere viste. Fa caldo, sono seduti senza giacca, gli uomini, le care sorelle sedute lì, che si sventolano. Sono qui perché sono bramosi, ti amano. E Signore, io sono qui con la gola rauca per questo smog. E io sono qui perché credo che tu abbia ordinato che dovessimo essere qui questo pomeriggio. E il mio cuore è completamente aperto, il loro è completamente aperto. Quindi entra, Signore Gesù, e dici le cose che vorresti farci sapere, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Voglio annunciare il piccolo testo che voglio usare. Voglio chiamarlo Super Segno. E ho annunciato il mio testo prima di leggere la mia scrittura ed è un po' insolito. Di solito si legge la propria scrittura e poi si prende il proprio testo. Ma sapete, a volte Dio fa le cose in modi insoliti, tempi insoliti. In Isaia, il 7° chapter, 14th verse, vorrei leggere una parte della scrittura, quest'unico versetto, per creare un contesto da cui ho tratto questo testo. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco. La Vergine concepirà e partorirà un figliuolo, e tu chiamerai il suo nome Emanuele. Stiamo vivendo in un giorno di super. Se non è super, non piace. Tutto deve essere super. È un super giorno. Andate al negozio, il piccolo droghiere all'angolo ha cessato l'attività, si deve andare al supermercato, comprate dei francobolli e li pagate molto di più, circa un nichelino a testa, perché è un supermercato. Non possono darvi quei francobolli, sapete, ma è un supermercato, c'è l'aria condizionata, ci camminate dentro, pagate per questo. Poi ci sono le super auto, dobbiamo guidare lungo la strada, lì una volta potevano guidare. Quando sono venuto per la prima volta verso la costa ovest, sono stato 16 giorni in una modello T, ma ci sono arrivato. Ora sono circa 4 giorni in una Ford. Ma certamente la mia prima Ford e le strade che avevo, potevo fare solo 30 miglia all'ora. Ed erano 15 miglia in questo senso e 15 miglia in questo senso. Ma ora abbiamo super autostrade, super auto, super autostrade. E noi cercando di pensare al mondo che hanno super persone, super uomini. L'hanno messa alla radio e in televisione. Superman. Vogliono una super razza. Hitler disse che i tedeschi erano una super razza. Stalin pensava che la Russia fosse una super razza. Khrushchev pensa la stessa cosa. L'Inghilterra disse: finché c'è un mondo ci sarà un'Inghilterra super razza. L'America pensa di essere la super razza. Abbiamo l'intelligenza e tutto il resto è tutto quello che ci occorre, quindi siamo la super razza.
Super race, super ways, super
everything. Super razza, super via, super tutto, super. Deve essere grande, più grande dell'ordinario. Un uomo deve essere, deve avere una super casa. Cambiano ogni anno i modelli di casa, del 1962 non andranno bene nel 1963. Il vostro frigorifero deve essere un po' super, deve essere un passo più avanti. Ci mettono sopra un po' più di ornamenti, vi fanno scambiare quello vecchio e pagare un paio, $300 in più e ve ne prendete un altro. Ecco com'è, è tutto super, è solo un grande piano per fare soldi. Penso che stavamo meglio con un cavallo e un calesse. È così. È arrivato a un punto in cui, come stavo predicando l'altro giorno, è un tempo d'esplosione. Tutto sta esplodendo. Le persone stanno esplodendo, stanno accumulando troppa pressione. Perché non rallentate e non vivete, eh? È così, per cosa avete tanta fretta? Dobbiamo tenere delle super riunioni nella nostra chiesa di 15 minuti. Ora, quella è la tendenza moderna, circa 15 minuti. O non il consiglio dei diaconi ti porta dietro e vuole sapere qual è il problema.
All of this is signs pointing to an oncoming darkness.
Così è, ogni cosa è super, tutto questo sono segni che indicano un'imminente oscurità, proprio così, arrivando a un'epoca sconosciuta. Stiamo entrando in un'epoca mistica, sconosciuta, dove il super sfocerà nel misticismo. Non sanno dove stanno andando. L'uomo guiderà lungo la strada a 90 miglia all'ora, correrà il rischio di rompersi il collo e che la famiglia di qualcun altro venga ammazzata. Si fermerà in una birreria, berrà per 2 ore prima di andare a casa. Qual è il suo problema? Tutto deve essere fatto in fretta, troppo in fretta. Sarebbe meglio se ci prendessimo proprio il nostro tempo. Ora, l'uomo ha sempre cercato dentro di sé di fare qualcosa per farsi un memoriale. Ne abbiamo appena avuto alcuni di questi che accadono, come tutti sappiamo, ma è proprio l'idea che l'uomo vuole fare qualcosa come sua conquista personale. Non vuole lasciare le cose proprio come sono, deve fare qualcosa per questo. Nel nostro paese hanno dovuto tagliare tutti i boschi e questo lascia passare le tempeste e fa a pezzi ogni cosa. E ora hanno arginato il fiume, questo fa sì che l'inondazione travolga e spacci via le città. Ora hanno così tante super bombe altro al punto che segnala ovunque di pioggia radioattiva, pericolo. La Russia l'ha liberata laggiù da qualche anno, ora il mare ribollirà e saremo tutti uccisi dalla pioggia radioattiva, dicono loro. Allora, che problema ha la gente cercare di raggiungere qualcosa da soli? Quello è il suo. Perché? Lui è fatto così, ma qualcosa è lui l'ha fatto. Ma non lo prende nella giusta direzione, cerca di prenderlo con la sua conquista personale. Adamo stesso cercò di fare una super religione senza espiazione. Adamo voleva fare una religione dove potesse proprio vivere come si voleva. Indossare un grembiolino di foglie di fico ed è tutto quello che c'era. Vedete? Caino tentò la stessa cosa, invece di portare sangue, l'espiazione, portò mele, pere o quelli che erano i frutti della terra, cercando di fare qualcosa da solo, cercando di raggiungere qualcosa. Nimrod cercò di costruire una super torre più grande di tutte le altre torri del mondo, così poteva salire che, se Dio si fosse adirato con lui, beh, sarebbe salito sulla torre e le inondazioni sarebbero passate sotto di lui. Super torre! Nebuchadnezzar costruì una super città. Aveva giardini pensili ed era un posto grandioso, era un modello del cielo. Proprio davanti al trono scorreva il fiume Eufrate e scoprono che è così il trono di Dio, il fiume della vita presso il trono di Dio. Cercando di raggiungere qualcosa, cercando di renderlo grande, grandioso, così da poter, vedete cosa ho fatto? Super, è proprio nell'uomo. La nostra stessa nazione, gelosa dell'Inghilterra, non molto tempo fa costruì una super nave e disse che non poteva essere affondata. Ma affondò il Titanic, una super nave, dissero, non può essere affondata, ma andò a fondo proprio lo stesso. E il poeta scrisse il cantico, Dio con mano potente mostra a questo mondo e non può resistere. È così. La Francia costruì una super linea Siegfriedo. Pensarono, costruiremo questa linea, dietro di essa possiamo avere donne, denaro e vino, è quello che vogliamo. E se la Germania ci desse mai la caccia, l'unica cosa che faremo, punteremo questi cannoni proprio contro di loro e li faremo tornare indietro. La linea Siegfriedo, ma cosa accadde? Avevano dimenticato qualcosa. La Germania marciò intorno a girandola, loro non riuscirono a girare i cannoni, la presero. La Germania si costruì una linea Maginot, una grande linea Maginot sotto cui si fortificò, ma arrivarono gli americani con una super bomba e la fecero esplodere, vedete, cercando di raggiungere qualcosa da se stessi. La Chiesa ha cercato di raggiungere una super denominazione, è così. Ci è stato chiesto di recente sui giornali, l'avete notato? Perché tutte le chiese non si immergono in una e tornano alla Chiesa Madre? Dove ebbe inizio? A Roma. Voglio che uno studioso, voglio che uno storico, e ne abbiamo uno dei migliori seduto proprio qui. Voglio che uno studioso, un ministro, uno storico mi mostri dove mai la Chiesa ebbe inizio a Roma. La Chiesa ebbe inizio a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. È così. Io sono, crederò al Papa se vuole riportarlo a quella, ritornerò con lui, là, è così, ma non a Roma. Ammetterò questo, Roma è il luogo della madre, della religione, di tutte le organizzazioni. E la Bibbia ha detto nel 17° capitolo che lei lo era e aveva figlie come lei. Ma ognuno sta cercando di costruire una super denominazione. È un peccato che coinvolga anche la nostra. Per trovare membri facciamo proseliti, attiriamo e tutto il resto per trovare membri. Cercando di fare una super denominazione, poi quando raggiungono una grande denominazione cercano di renderla super con l'avere il sindaco della città e il giudice e quelli vestiti meglio e i più istruiti. Si ottiene solo un mucchio intellettuale di freddi e formali. È così.
Just reminds me, it just comes springtime.
Mi ricorda proprio che è arrivata la primavera e guardo gli uccelli costruirsi il nido. E penso che una vecchia mamma uccello possa costruirsi il nido e mettersi sopra, deporre le uova. Ma se quella vecchia mamma uccello non è stata con l'uccello maschio, non si schiuderanno mai. Quelle uova, non importa quanto lei bene le tratti, quanto sia leale, le copra con le ali, le giri, faccia tutto il possibile e rimanga lì fino a morire di fame. Quelle uova non si schiuderanno mai se lei non è stata con l'uccello maschio, perché non sono fertili. È così con la nostra religione organizzata. Finché accogliamo quei peccatori proprio come membri della nostra Chiesa, si può coccolarli e farne diaconi. E loro sono sposati 4-5 volte, fumano e bevono e giocano d'azzardo e imbrogliano e mentono, e li mettiamo diaconi nella Chiesa. Si può farli volteggiare e fare tutto quello che si vuole. Finché non entrano in contatto con il compagno Cristo Gesù, sono un mucchio di uova marce. L'intera cosa deve essere gettata fuori dal nido, non si schiuderanno mai. La cosa migliore da fare è ripulire il nido, ricominciare tutto da capo, stare con il compagno Cristo Gesù. Allora non ci saranno così tante differenze, super denominazioni più importanti. Noi apparteniamo alla tal detà di questa denominazione, siamo la più importante fra loro, apparteniamo a questa. Ora vi stanno chiedendo di immergerle, di portarle tutte in una. Avverrà, si farà. È quello che vogliono le persone, qualcosa di super. Ognuno dire, io appartengo alla tale e tale chiesa, è la più grande al mondo, la più grande denominazione. Certo, a loro piace perché è super. Tutte queste cose hanno fallito. Il Titanic affondò, la linea Maginot esplose, la torre di Nimrod crollò. Babilonia andò giù e le denominazioni sono morte, sono storia, polvere. Alleluia! Hanno sempre voluto un segno. Dio disse, io gliene darò uno. Fratello, il lampo biforcuto nel cielo nero di notte mostra che ci può essere luce nel tempo delle tenebre. Dio disse, io darò a loro un segno, non una torre raffinata, né una torre chiesastica. Darò a loro un segno, e sarà un segno perpetuo, un segno eterno. Uno su cui non si dovrà continuare a costruire. Sarà un super segno perpetuo. Una vergine concepirà. Oh my! Tutte le loro grandi torri raffinate, scuole e linee e nave e tutto il resto. Ma Dio disse, io darò loro un segno e sarà un super segno. Un segno eterno, un segno perpetuo. Una vergine concepirà. Amen. Che cos'è? Soprannaturale. È un super segno, non una faccenda raffinata, ma un super segno. Dio manifestato in carne, il piccolo Geova nato in una mangiatoia sopra un mucchio di letame. Il piccolo Geova che piange come un bambino. Il piccolo Geova che gioca per le strade. Ma è un super segno. Amen. Benché se ne parli, tuttavia è il super segno di Dio, un segno eterno. Egli non venne con il saluto del cielo. Dio che faceva scendere i corridoi a lungo le balaustre e venivano schiere angeliche fino al cortile di Caiafa. E tutti suonavano in banda, gli angeli danzavano sulla terra. Egli venne per mezzo di un fienile. Una stalla, ma era un segno.
Not everybody saw it. But those who were ordained to see.
Non tutti lo videro, solo quelli che erano preposti a vederlo lo videro. Dio mostra i suoi super segni a coloro che sono nati per vederlo.
They didn't see it. Thousands
Non lo videro, migliaia che vissero ai giorni di Gesù non sentirono mai parlare di lui, decine di migliaia, milioni che non seppero mai niente di lui. Egli non venne alla maniera di un angelo quando scese dal cielo. Avrebbe potuto venire come un angelo. Venne dal cielo. Avrebbe potuto venire come un angelo, avrebbe potuto venire come un cherubino, ma anziché questo venne come progenie di Abramo, un uomo, Dio che si fece uomo così che potesse morire. Egli non poteva morire in spirito, doveva diventare carne prima di poter morire, ma era un super segno, un grande segno. Venne per essere la progenie di Abramo affinché potesse mostrare una super razza. Ora Abramo aveva una progenie naturale, poi ebbe una super progenie. Anche Dio è pieno di super, ricordatelo. E Abramo aveva una super progenie e Gesù venne affinché potesse redimere la super progenie della razza di Abramo. Dio era sicuro di farlo. Una razza con segni soprannaturali di un Cristo soprannaturale. Dopo 2000 anni di duro tentativo, con tutte le loro super bombe e blocchi di ghiaccio e tutto il resto loro, i loro periodi di congelamento e le loro denominazioni non sono mai state in grado di congelare, spingere fuori o distruggere il super segno di Dio. Egli è vivo oggi dopo 2000 anni, egli è il super segno di Dio. Si potrebbe abbattere una torre, si potrebbe far affondare una città, si potrebbe far affondare una nave, ma non si può far affondare il super segno eterno di Dio. È un segno perpetuo. La risurrezione di Cristo non poteva essere distrutta. Quel grande super segno che Dio ci diede. Notiamo nel Vecchio Testamento la progenie di Abramo, secondo Genesi 22, 16 e 17. La progenie di Abramo doveva possedere le porte del suo nemico. Dio lo aveva promesso sul monte quando Abramo lo nominò Geova Jara. Il Signore si provvederà un sacrificio, Dio lo concederà. Voglio chiedervi qualcosa. Da dove venne quell'agnello? Abram era a 3 giorni di viaggio. Qualsiasi uomo comune che cammina può camminare per 25 miglia al giorno. Lui si trovava a 3 giorni di viaggio dalla civiltà, poi sulla cima di un monte dove bestie selvatiche senza acqua, niente da mangiare, e in alto sulla cima del monte e iniziò a offrire il proprio figlio con un incarico da parte di Dio. E quando iniziò a prendere la vita del ragazzo, un montone belò dietro di lui. Da dove venne quel montone? Ora, non era una visione? Lui lo uccise, ne colò fuori il sangue. Non era una visione, era un montone. E Abramo lo chiamò Geova Giada. Il Signore può provvedersi un sacrificio, un super segno, soprannaturale. E tutta la progenie naturale di Abramo tramite Isacco possedette ogni porta del nemico a cui giunsero. È esattamente così. Ne ho una pila scritta qui, impiegheremmo tutto il pomeriggio per finire. Che ne dite di parlare prima, solo per un momento, dei giovani ebrei, quando entrarono nella fornace ardente? Ora loro non avevano nessuna sicurezza, solo che erano progenie di Abramo. Dio non disse niente a loro, e Dio non gli disse, ora andate laggiù, andate nel fuoco, io vi sarò vicino. Ma erano progenie di Abramo, e sapevano di aver di diritto, dissero, noi non ritireremo la parola di Dio. Dio ci ha detto di non inchinarci agli idoli ed egli è in grado di liberarci. Se non lo fa, non ci piegheremo al vostro idolo. E possedettero la porta della fornace di Babilonia, la porta del fuoco la possedettero.
Daniel possessed the enemy of the lion, the gate.
Daniele possedette il nemico del leone, la porta. Mosè possedette il Mar Rosso e possedette il nemico in Egitto. Perché? Perché era progenie di Abram. Samgar, un piccolo individuo, uno dei giudici di Israele, solo un versetto è scritto di lui nella Bibbia. Un giorno si trovava alla porta del suo fienile e i filistei venivano e si mangiavano tutto il loro cibo. Loro lavoravano duramente per tutta l'estate e poi portavano la loro roba nel granaio e poi venivano i filistei e glielo portavano via. Un giorno forse lui aveva raccolto tutto il suo cibo, guardò la sua mogliettina lì in piedi ed era magra, i piccoli bambini pallidi in viso, guardò i poveri piccoli come erano anemici per la malnutrizione o qualcosa del genere. E guardate come gli sembravano, e lui disse: bene, forse quest'inverno possiamo avere qualcosa da mangiare, forse posso vendere un po' di grano e comprarti un vestito per la bambina, delle scarpe per il bambino. A questo punto sentì qualcosa che veniva sulla strada, ecco venire 1000 filistei, corazzati, lance, spade appese al fianco, uomini addestrati, rum, rum, proprio che risalivano la strada. Il piccolo Samgar stava là, cosa poteva fare? Era un contadino, non era un soldato e non aveva niente con cui combattere. Guardò posto nell'angolo e c'era un pungolo da buoi. E sapete cos'è? E chiunque di voi del Kentucky dovrebbe saperlo. Quando si sta arando un bastone con cui si spinge il bue, così lui c'era un pungolo da buoi messo là nell'angolo e gli diede un'occhiata. Probabilmente aveva un pezzettino di rama all'estremità dove faceva cadere la terra dall'aratro e spingeva avanti il bue mentre procedevano e quello era appoggiato là nell'angolo. Lui stava a guardare che risalivano la strada. Non aveva tempo per andare ad addestrarsi, a duellare, sapete, e a come usare il suo pungolo da buoi o una spada, ma si ricordò di una cosa, credo, che era un israelita circonciso, era la progenie di Abram. Aveva diritto alla promessa che avrebbe posseduto la porta di ogni nemico. Amen. Entrambi i lati, egli aveva detto a Rebecca la stessa cosa e Abram la stessa cosa. Era là la progenie di quella coppia e ne aveva diritto perché era circonciso. Era un israelita, era una progenie di Abram. Aveva la promessa di Dio che avrebbe potuto possedere qualsiasi porta di qualsiasi nemico. Alleluia! Lo Spirito di Dio venne su di lui e lui prese quel pungolo da buoi e uccise quei 1000 filistei. Sì, perché? Perché ebbe una super forza. Sansone aveva una super forza perché il super spirito veniva su di lui. Ecco perché la mascella non si ruppe di cui parlavamo ieri sera. Era super. È esattamente così. Tutti quelli erano la progenie naturale di Abram. Ma ecco venire una progenie reale di Abram. Ora Abram ricevette Isacco come uno dei morti da sua moglie per via sessuale. Ora quello era praticamente morto, era la progenie naturale, ma indicava la super progenie a venire, colui che non avrebbe nemmeno avuto un padre terreno e non aveva neanche una madre terrena. Questo ha colpito qualcuno. Bene, amico cattolico, se la chiami la madre di Dio, voglio che mi mostri una scrittura dove lei era una madre di Dio. Come poteva Dio avere una madre? Allora chi era il padre? Maria non può altro che un'incubatrice, ecco tutto. Gesù non la chiamò mai una volta madre. La chiamava donna perché egli era Dio e non poteva chiamarla madre, giusto? Questi dogmi e tradizioni hanno ucciso le persone. La chiamava donna. Un giorno dissero: tua madre ti sta cercando. Alzò lo sguardo sui suoi discepoli e disse: chi è mia madre? Quelli che fanno la volontà del Padre mio. Lei fu solo una donna che Dio usò, non una madre di Dio. Misericordia, no. È sacrilego anche solo pensare a una cosa simile. Ora venne questa super progenie, alcuni di loro hanno detto: dunque ora aspetta un minuto, il germe naturalmente viene dal sesso maschile che era stato creato da Dio, ma l'ovulo nella donna era il suo corpo, lo era? Pensate che quello sarebbe la donna? Se lo fosse, guardate cosa mettete Giova a fare. Quell'ovulo non può esserci senza una sensazione, doveva accadere qualcosa. E guardate dove mettereste Giove invischiato nel sesso. Dio creò l'intero essere di Cristo nel grembo di Maria. Lei fu solo una donna, un'incubatrice che partorì questo figlio. Non ci fu niente di lei. Ora lei è solo una donna che Dio usò. Ora la progenie reale venne, la progenie reale dovette morire per tutti noi. Ora ognuna di queste progenie di Abramo nel naturale possedette ognuna delle proprie porte. Come potremmo percorrerli e nominarla dozzine qui? Di quante porte il nemico di possedettero il nemico delle porte? Ma alla fine tutti quei grandi guerrieri dovettero morire. Ma venne la progenie reale. Amen. Quando egli era qui sulla terra, possedette la porta della malattia, la prese, possedette la porta di ogni nemico che veniva davanti a lui e la prese, ed egli morì, sì, e risuscitò. E possedette le chiavi del regno di Dio, dell'inferno, della morte, del sepolcro. Egli prese ogni cosa. Era la super progenie, la super promessa. Ricordate, un segno perpetuo. Egli è risorto dai morti, non è morto. Messico, qualche sera fa qui stavo parlando della piccola donna, che la piccola signora cattolica che aveva il suo bambino venne risuscitato dai morti. I giornali mi intervistarono il giorno dopo e dicevano: signor Brennan, lei non è un, lei è solo un non cattolico, non è così? Dissi: no signore, sono un protestante. Disse: lei non protesta contro la Chiesa? Dissi: protesto non contro le persone, contro la Chiesa, il sistema. Io mai, Dio è morto per le persone, è vero, ma io non condanno le persone, è il sistema che governa su di loro, è il sistema che condanno. Disse: allora lei non è solo un non cattolico, allora è un protestante. Dissi: sì. A quale denominazione appartiene? Dissi: sarei messo male come sono sempre stati loro. Nessuna, dissi. Sono nato nel regno di Dio, giusto? Così poi disse: qual è il suo? Crede che anche i nostri santi potrebbero risuscitare i morti? Dissi: io mai. Vi ricordate le mie origini? Sono irlandese. Le mie origini sono cattoliche. Dissi: so che non si potrebbe essere santi finché non si muore, quello che dicevano. E disse: beh, non si può essere santi finché non si muore. Disse: allora Paolo non era un santo quando predicava, Pietro, Giacomo, Giovanni, gli altri non erano santi finché non morirono, non furono canonizzati da qualche chiesa romana? Non mi dica. Lui disse: qual è la sua opinione della Chiesa cattolica? Dissi: mi dispiace che me lo abbia chiesto. E lui disse, io dissi: devo risponderle? Disse: mi piacerebbe sentirla. Dissi: nessun disprezzo verso di lei, ma penso che sia la più alta forma di spiritismo che ci sia. E lui disse: come fa a saperlo? Dissi: tutto ciò che intercede con i morti è spiritismo. Beh, disse, come fa a saperlo? Dissi: tutti questi dei e dee, ogni altra cosa a cui pregate, sono morti. E disse: beh, signor Branham, disse, lei adora Cristo ed egli è morto. Dissi: ma risuscitò il terzo giorno ed è vivo ora, è vivo per sempre. Egli è un super segno. Perché lo è? Non si può ucciderlo, non si può metterlo a morte. Egli è risorto e vivo per sempre, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio ci ha dato un super segno, un segno per la parola negli ultimi giorni, che egli è ancora vivo. Egli è vivo, cosa? Oggi, per manifestarsi alla super progenie di Abramo. Amen. Ricordate, la Chiesa Gentile è una parte della super progenie di Abramo, perché si sono morti in Cristo e diventano eredi della salvezza tramite Cristo. E Cristo è la progenie di Abramo. Abbiamo la stessa fede che aveva Abramo. Quando Dio diceva qualcosa ad Abramo, nessuna denominazione e nient'altro poteva toglierglielo. Lui chiamava le cose che non erano come se fossero. E ogni super progenie di Abramo crede la stessa cosa, che la parola di Dio è vera, a prescindere da cos'altro avviene. So che sembra rude, ma lo è. È la verità, sì, Signore. Isacco era la progenie naturale, certamente. Cristo è la super progenie. La seconda progenie era Cristo e noi siamo nati da Cristo, il che ci rende la super progenie con Cristo per Dio. Ora noi siamo la super progenie, non un'organizzazione, ora né una denominazione, è una super progenie. Dio mostra sempre i suoi segni, super segni, super cose alle persone. Ed Egli durante tutti gli anni ha sempre mostrato i suoi segni tramite i suoi profeti. Dio ha sempre fatto dei profeti il suo segno. Voglio che vi mettiate in ascolto ora, perché non ho che altri 5 minuti. Notate, Dio mostra i suoi segni e ogni volta che un profeta sorge sulla scena è sempre un segno. Di solito un segno di giudizio imminente quando Dio suscita un profeta. Quando Dio suscitò Noè, un segno che quell'epoca intellettuale era giunta alla sua fine. E Noè predicò l'arrivo dei giudizi di Dio e fu rigettato e deriso e preso in giro. Ma Noè entrò nell'arca e Dio condannò quelli che lo avevano deriso. Noè fu un segno del giudizio imminente, il segno di Dio per la terra. Mosè fu un segno per l'Egitto, che l'Egitto era finito. Dio li fece annegare nel Mar Rosso, quelli che erano rimasti dalle piaghe. Geremia fu un segno per Israele che sarebbe andato a Babilonia. Anche Daniele fu un segno. Giovanni Battista fu un segno dopo 400 anni senza profeti. Giovanni Battista fu un segno della venuta del Messia. Giovanni lo annunciò che sarebbe venuto, e poi quando, cosa accadde? La razza giudea fu recisa dall'albero della salvezza e Giovanni fu l'annuncio dell'arrivo del giudizio. Dio usa sempre profeti come suoi segni. Ora, non dimenticatelo, quando vedete arrivare un profeta nell'epoca, e credo che ce ne sia stato promesso uno, e io lo sto aspettando, in Malachia 4 è detto... Ora so che mi ricorderete quello di cui parlò Gesù. Se potete riceverlo, questo è l'Elia che doveva venire. Quella beatitudine dimenticata in Matteo 11:6. Quando i discepoli di Giovanni, dopo Giovanni, come Elia, un boscaiolo, viveva nei boschi, uno che odiava le donne, come Elia. Elia condannò quelle donne più che poté per come vivevano. E cosa fece Giovanni? La stessa cosa. Non ti è lecito averla, quelle donne immorali. La natura di quel profeta, lui amava i boschi e rimaneva nei boschi, si fece avanti senza paura, era contro le organizzazioni, disse, voi generazioni di vipere, chi vi ha avvertiti di fuggire dall'ira venire? Non pensate abbiamo questo per nostro, perché Dio è in grado di far sorgere figlia d'Abram da queste pietre, non risparmiò i colpi. Gesù disse, cosa siete andati a vedere? Una carta scossa da qualsiasi vento? Non Giovanni, no. Ora, quando questi discepoli se ne andarono, egli disse, cosa siete andati a vedere? Disse, se potete riceverlo, questo è colui di cui si era parlato, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia. Quello è Malachia 3, non Malachia 4. Perché se è così, Giovanni a quel tempo, allora le scritture non si sono adempiute e sono state fuorvianti. Perché prima che arrivi quel grande giorno del Signore, egli doveva mandare Elia. E quel grande giorno del Signore farà ardere tutta la terra, e i giusti calpesteranno nel millennio le ceneri degli empi. Non avrebbe potuto essere per Giovanni, quello non avrebbe potuto essere l'Elia. Ora notate così che la scrittura si interpreta strettamente da sola. Notate, e lui convertirà la sua prima venuta i cuori dei padri ai figlioli, prendendo i vecchi padri, i patriarchi, e rivolgendo la loro fede a questa nuova fede dei figli di Gesù che viene prima di lui. Io vengo prima di Gesù, il Messia sta arrivando, rivolgendo il loro cuore a questo, lontano dalla legge, verso questo. E nella sua seconda venuta egli convertirà i cuori dei figli di nuovo ai padri pentecostali originali, che porta a compimento la profezia di Gioele che dice: io restaurerò tutti gli anni che la ruca, il bruco e così via hanno mangiato. Nel giardino dell'Eden c'erano due alberi, una donna e un uomo. Tutti quelli che vivono tramite quella donna muoiono, lei è l'albero della morte. Quando si nasce da una donna si muore, quando si nasce da un uomo Cristo Gesù si vive. Notate, allora la sposa di Adamo fu violata prima che lui arrivasse da lei. Quando Gesù venne, egli era quell'albero della vita. Io sono il pane della vita, l'albero della vita, venuto da Dio dal cielo. Se un uomo mangia questo, non muore mai. Poi quando egli andò via, acquistò un albero della sposa, e quell'albero fu stabilito e mise le radici della terra nel giorno di Pentecoste. La sua dottrina e tutto venne proprio allora al principio. Tutto quello di cui aveva bisogno le fu dato proprio allora. Crebbe per circa 300 anni. E poi la locusta e le ruche iniziarono a mangiare su di lei, finché non le succhiarono la vita, ed essa attraversò circa 1000 anni di epoche oscure. Cosa fece quella locusta? Cosa fece la ruca? È lo stesso insetto in uno stadio diverso. Cosa accadde? Prima furono i Nicolaiti. Significa Nicao, significa conquistare i laici, prendere tutto lo Spirito Santo dai laici e metterlo su un solo uomo, un vescovo, papa o qualcosa del genere. I dignitari lo vogliono così, in modo che possa essere il portatore del peccato per tutti loro. Noi abbiamo un portatore del peccato che è Cristo, ma quello è ciò che vogliono loro. Nicolaita, Nicao significa conquistare i laici, sono la Chiesa. Prendere tutto lo Spirito Santo, loro non sono santi, solo un uomo santo è l'idea di portare denaro nella chiesa con le confessioni. Qualcuno ha detto l'altro giorno: credi nel purgatorio? Ho detto sì signore, ho detto non del tipo che paghi un sacerdote per farlo pregare per te. Credo che Dio purifichi le nostre anime proprio. Ora attraversiamo un tempo di purificazione, di eliminazione delle scorie, certamente. Notate, ora tolsero tutto lo Spirito Santo dalla Chiesa e fecero un uomo santo. La solennità dalla Chiesa su un uomo santo lo conquistarono. Quello passò per quella grande denominazione del cattolicesimo che ha governato la terra per centinaia e centinaia di anni. A quel punto si fece avanti un riformatore Lutero, e appena Lutero morì lo organizzarono, e la vite si seccò e il vignaiuolo l'appotò. Dove andò? Morì. Mostratemi dove mai sorse dopo il risveglio di Lutero. Morì. Si fece avanti dopo questo John Wesley, la fase successiva dell'albero, un grande uomo di Dio che predicava Dio santificazione. Cosa accadde? Cosa accadde? Appena Wesley e Asbury e gli altri morirono, si organizzarono e ne fecero una chiesa, e Dio il marito potò i tralci e morì. Ditemi dove abbiano mai avuto un altro risveglio. Poi venne la Pentecoste con la restaurazione dei doni. Cosa le accadde? La potenza di Dio fu riversata di nuovo, lo Spirito Santo. Cosa fecero? Lo organizzarono di nuovo insieme. Iniziarono a separare la fratellanza. E cosa accadde? Dio lo tagliò proprio via. È così. Oh, ma Dio disse, io restaurerò, dice il Signore, quel seme, da bene la sua vita, proprio al centro di un albero scorre la linea della vita, non questi rami che cadono da questa parte, la vita è proprio al centro dell'albero, Dio ha promesso che a prescindere da quanto i polloni vengono su di esso, come le ruche che mangiano e succhiano e cose simili, ma io restaurerò, dice il Signore, quando quell'albero arriverà alla cima, proprio come è vero che io sono qui, quando il popolo di Dio si unirà insieme nonostante la differenza di denominazione e verranno alla vita di Dio. E ci sarà un'effusione dello Spirito Santo che riporterà di nuovo il frutto dello Spirito nella Chiesa. Sarà un super segno. Ora, a prescindere se si è metodisti, questo va bene, battisti, presbiteriani, a prescindere da quale Chiesa a cui si appartenga, questo non ha niente a che fare con ciò. Se voi solo dipendere da quello morirete, sarete portati come un ramo morto mentre l'albero andrà in alto. Il frutto va proprio sulla cima dell'albero. Ricordate lì dove il sole lo colpisce. Ora, la cosa è, quando riusciremo a portarci a un solo cuore, un solo accordo, un solo posto, un solo Dio, una sola salvezza, un solo Spirito Santo, una sola benedizione, alleluia, allora vedrete il super segno. Quando le persone smetteranno di mescolare con questa prescrizione che Dio ha scritto, quando le persone smetteranno di mescolare con la Bibbia e torneranno indietro e crederanno alla parola e agiranno in base ad essa e rimarranno lì, non per sensazioni ma finché la parola stessa non sia vivificata e portata alla vita e vedranno i veri segni della Bibbia dell'ultimo giorno, il super segno, lo stesso Messia che una volta visse. Uno di questi giorni si farà avanti un profeta a predicare la parola di Dio originale. Voi parlate di me che vi dico l'avere i capelli tagliati o qualcosa del genere, aspettate di entrare in contatto con lui, aspettate di ascoltarlo, pensate che io sia duro con l'organizzazione, aspettate che lui venga all'esistenza, restaurerà tutti gli anni che la ruca ha mangiato. Sarà un messaggio che andrà avanti. Alcune persone dicono, beh, è un'organizzazione. Mostratemi una volta in cui Dio abbia mai trattato diversamente che con una singola persona. Egli non ha neanche mai avuto due profeti allo stesso tempo. Sempre un singolo. Gli uomini hanno idee diverse. Portatele insieme, si ottiene un pasticcio. Dio ha un solo uomo con cui opera. Ci fu un solo Elia, poi Eliseo, poi un Giovanni avanti fino a Gesù, così via. Proprio avanti ci fu Lutero, un Wesley, così via. Proprio avanti. Deve venire in quest'ultimo giorno una restaurazione della Chiesa, quell'albero della sposa che fu mangiato là in passato da bruchi e ruche e tutti i tipi di insetti che ne mangiano tutto l'amore fraterno e i frutti. Deve venire di nuovo una Chiesa dove quelle barriere saranno rotte e lo Spirito Santo avrà la precedenza fra le persone. Quando lo farete, vedrete gli stessi segni e prodigi che avvennero in passato in quei giorni. Amen. Aspettare il super segno. Ora, quel super segno era un figlio nato da una vergine che doveva durare per sempre. Un segno eterno. E quel bambino non è morto, egli, essi lo uccisero, morì certamente, il pungiglione della morte lo uccise, ma Dio lo risuscitò ed egli è qui dopo 2000 anni di tutte le difficoltà e locuste ruche che ne mangiano. C'è ancora un rimanente di persone che crede a Dio e osserva la sua parola. E ci sarà una sposa, come è vero che io sto su questo pulpito, ci sarà una sposa che è lavata nel sangue di quell'agnello. E quell'agnello vivrà fra loro mostrando super segni della sua risurrezione. Dopo 2000 anni la stessa cosa che fece quando era qui sulla terra. Lo credo. Amen. La gente vuole super segni, dice, beh, ti dico, noi abbiamo un super segno, abbiamo aggiunto 5.000 persone alla nostra organizzazione l'anno scorso, quello è un grande segno, però non era il super segno di Dio, il comunismo ne ha aggiunti molti di più. A proposito, potrei anche dirlo, è nel mio cuore, perché voi gente avete paura del comunismo? Paura che il comunismo governi il mondo? Voi gente non conoscete la Bibbia? Mostratemi un punto dove abbia detto che il comunismo governerà il mondo. La Bibbia ha detto che Roma governerà il mondo, non il comunismo. Oh, il comunismo è solo un burattino nelle mani di Dio, muovendolo tutto per perseguitarli tutti insieme e per abberare le sue parole. Stessa cosa, egli disse, chi possiamo prendere per sedurre Acab per mandarlo lassù, per far abberare la profezia di Elia? Il comunismo non governerà il mondo. Vedete, Daniele vide quella visione, ognuno di quei regni si susseguirono proprio fino alla fine e non entrò mai nel comunismo, uscì proprio con quella forza di Roma nei piedi. Giusto, il romanismo governerà il mondo, non il comunismo, quindi non preoccupatevi di questo. Questo non mi preoccupa per niente. La cosa di cui mi preoccupa è di portare la mia gente, quei preziosi santi di Dio là fuori da qualche parte, a far alzare lo sguardo in quel modo, distogliendo la mente dalle cose del mondo, ricevendo la vera esperienza. Quel super segno in voi, che siete passati dalla morte alla vita e tutte le cose sono diventate nuove. Vede in Dio grandi segni e prodigi che camminano con loro. Le luci della sera, alleluia! Ci sarà luce nel tempo della sera, è così. Un super segno, il sole stesso uscirà nel tempo della sera, il SOLE uscirà e il FIGLIO esce, è uscito nella sua apparizione nel tempo della sera. Che cos'è per maturare i frutti dell'albero della sera? Egli disse che restaurerà quell'albero che è stato tagliato fino a un ceppo dai ogni genere di crede, dogma e tutto. Ma io restaurerò, dice il Signore, io lo restaurerò e sarà un super segno in quell'albero perché Dio non ha nessun altro segno. Io darò a loro un segno perpetuo.
Now what kind of works did that sign do when he was here on earth?
Ora, che tipo di opere fece quel segno quando egli era qui sulla terra? Guardate cosa egli fece ieri. Allora deve fare lo stesso oggi perché è un segno perpetuo. Sebbene se ne parli male, è ancora il segno di Dio. Ci sarà luce nel tempo della sera. Siamo in quel giorno, amici. Siamo nel tempo della sera. Non dimenticatelo. Satana ha proprio accecato gli occhi delle persone, è entrato nelle chiese e le ha sconfigliate, persone care, devote. Ieri mi sono seduto in una caffetteria, cioè in un bel ristorante su a Los Angeles, dove mi hanno portato delle care persone. C'erano uomini d'affari, c'erano episcopali e così via, seduti là, riempiti con lo Spirito Santo. Che cos'è? Hanno visto la luce. Non appena quella luce ha balenato su di loro, erano un seme, i loro nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo, quando quella luce di Dio si diffuse su di loro. Un uomo disse, pensavo che loro stessero ipnotizzando quelle persone. Lui si trovava alla riunione di Phoenix, ma disse, quando ho visto che l'ipnotismo non può scendere e discernere i pensieri del cuore di un uomo, vedo che l'ipnotismo non può fare queste cose e sono andato con loro. Non sono studiosi, disse, non sono persone istruite, sono umili al massimo, aprono solo il cuore, disse, quello è Dio e io lo voglio. Iniziò a parlare in lingue proprio in quel momento. Amen. Ci sarà luce nel tempo della sera, il super segno si mostrerà nella luce della sera. Ricordate lo stesso sole che dà luce la sera e lo stesso sole che dà luce al mattino. Non è un diverso tipo di luce, è la stessa luce. Lo capite? Dio disse, io darò a loro un segno eterno e sarà un figlio. E quel figlio, quando splendette sulle persone orientali, ora splende sulle persone occidentali. Ora non si può andare oltre, il sole viaggia da est a ovest come ha viaggiato la civiltà. Noi siamo sulla costa ovest. Se andiamo oltre, torniamo di nuovo a est. È al tempo della fine. Il prezioso Cristo, il Dio dell'eternità, si sta splendendo su di noi, si sta facendo conoscere in noi, tramite cosa? Rappresentando la sua parola nella pienezza e nella parola. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito su ogni carne. Super segno. Super segno! Stiamo ricevendo un super segno. Abbiamo avuto segni di denominazione, abbiamo avuto segni di credo, segni di dogma e così via. Ma ora stiamo ricevendo il super segno, il Figlio di Dio manifestato in noi, nella persona dello Spirito Santo, che è Dio in voi, Dio che opera in carne umana, che è la progenie di Abraham. Notate, alla fine, appena prima che Abram si separasse da Lot e Sodoma fosse bruciata, Dio scese sotto forma di uomo e mangiò. Un ministro mi disse non molto tempo fa, disse, fratello Branham, ora sei troppo razionale per quello. Dissi, no, non lo sono, non sono troppo razionale, dissi, quello mostra proprio che sono sano di mente. Disse, credi che fosse Dio? Disse, Abraham lo chiamò Dio, dissi. Disse, mangiare quella carne e mangiare quel pane e quella roba? Dissi, sì, dissi, dimentichi proprio quanto sia grande Dio. Credo che fossero due angeli. Ora vedete, noi siamo fatti solo di 16 elementi della terra, cioè, sapete, calcio, potassio, petrolio, luce cosmica e così via. Dio si chinò e prese una manciata di quella roba e fece... Disse, entra qui, Gabriele, stiamo scendendo. E se ne fece uno. E così... Oh, sono tanto felice di conoscerlo in questo modo, anche se forse non rimarrà neanche un granello di me sulla terra, ma il mio Dio che ha promesso di risuscitarmi negli ultimi giorni può parlare. La luce cosmica e le cose verranno all'esistenza, se solo il mio nome è sul suo libro. Amen. Scritto lì con il sangue dell'agnello, un super segno. Non siete felici? Non lo amate proprio con tutto il cuore? Egli è così buono. Io lo amo con tutto ciò che è in me. Dio che si manifesta. Amen. Credo che Egli sia qui. Amen. È accaduto qualcosa proprio in quel momento. Ho visto accadere qualcosa. Amen.
A super sign.
Egli sostiene sempre la sua parola, se è giusto. Un super segno. Osservate questo. Proprio lì, c'è qualcuno lì dall'altra parte del mare. Interpreta per lui. Vieni dalla Danimarca, stai soffrendo. Il tuo problema è nei tuoi nervi, nei tuoi muscoli. Digli, non ci pensare più, torna là e stai bene. Un super segno, lo credete? Un super segno. Cosa pensate voi, gente? Credete? Abbiate fede in Dio. Non dubitate. Qui è seduto un uomo che si prepara a fare un'operazione a un tumore. Signor Harrison, se credi con tutto il cuore, non dovrai farla. Se prenderai Dio in parola e gli crederai, sarà tutto finito. Sta a te, se vuoi credergli o no. Signora di Sacramento, seduta lì con un problema intestinale, vuoi credere con tutto il cuore? Dio ti farà guarire, puoi ricevere la tua.
Super sign!
Yes. Super segno. Che dire di te, signor Lowe? Credi che Dio possa sanarti? Bene, alzati in piedi e ricevilo. Non conosco l'uomo, non l'ho mai visto. Problemi alla vescica, pressione alta, problemi alla prostata. Lascia che ti dica qualcos'altro. Stai pregando per qualcun altro e tua moglie non è qui. Credi che io sia suo profeta? Se ti dico cosa non va in tua moglie, crederai alla sua guarigione? Anche lei ha la pressione alta. Credi o resterà bene. Super segno.
Lay your hand on that man sitting next to you there.
Imponi la mano su quell'uomo seduto lì vicino a te. Non hai un biglietto di preghiera, vero Signore? Bene, credi con tutto il cuore, quel problema alla schiena ti lascerà. Bene Signore, dato che hai allungato la mano andando ad aiutarlo un po' lì, metti le mani su di lui. Se crederai, quella leucemia ti lascerà e starai bene. Amen. Se lo crederai con tutto il cuore. Abbiate fede in Dio, un super segno, un segno che non può fallire. Dio del cielo è presente. Egli ha promesso che l'avrebbe fatto, non è vero? Credete con tutto il cuore? Ora lasciate che vi dica, qualsiasi cosa al di fuori dall'essere nati di nuovo non raggiungerà mai il rapimento. Se non c'è un germe di vita dentro di voi, perirete, non potete risorgere. Se non avete quel germe di vita in voi questo pomeriggio e non siete cristiani, perché non camminate proprio quassù, passate di qui e mi fate pregare con voi? Volete farlo? Alzatevi! Non credo in tutta questa compassione qui, non si va in cielo sulle emozioni, si va in cielo perché si crede alla parola di Dio, si accetterà Gesù Cristo. Ecco cosa. Se siete davvero senza Dio, venite subito qui. Io mi sento proprio guidato a fare questo, a smettere di pregare per i malati. Chieda a ogni persona senza Dio, senza speranza, questo pomeriggio della risurrezione, il super segno di Dio che si sta muovendo fra le persone. Venite subito e credete con tutto il cuore. Dio ti benedica, Signore. Qualcun altro lo segue. Continuate proprio a venire, continuate a salire e a venire. Giusto, giovanotto? Proprio così, Signore. Vieni proprio giù. Amen. Venite proprio qui. Così, formatevi proprio una piccola fila qui, andate proprio intorno, inginocchiatevi vicino ai sedili, pregheremo per voi proprio tra un momento. Tornate ai vostri posti, tornate proprio qui, non siamo...
All things are possible, only believe. Lord, I believe.
May the standing room go forth and bless the child. He could answer her prayer and may her.
Signore, concedi l'unzione dello Spirito Santo su questa donna per andare ed essere una missionaria per i giudei nel nome di Gesù. Un uomo con le stampelle vuole essere salvato, non è meraviglioso? L'altro giorno c'è stata una, la prima sera qui, c'è stata una donna di circa 70 anni che è venuta quassù e non era mai stata salvata, ha dato la sua vita a Cristo, è andata a casa ed è morta. Se quella non è grazia, non lo so, salvata ora, che Dio possa concedere lo stesso al nostro fratello prima che esca da quella stanza lì, che sta venendo con la sua stampella sdraiata all'interno. Dio lo benedica e gli dia vita eterna e guarisca il suo corpo. Padre della bambina è qui, un uomo giudeo è venuto e dice di credere nel Signore Gesù Cristo. E possegga la porta di ogni nemico che lo infastidisce nel nome di Gesù Cristo. Benedizioni su di te, Signore. Ti incontrerò in gloria se non prima. Hai un posto per il registratore? Ora quanti hanno biglietti di preghiera? Bene, da dove abbiamo iniziato l'altra sera? O abbiamo lasciato? Non era circa il 20? Con cosa eravamo? I, non lo era? I 20. E qui? Ecco dove abbiamo lasciato. I 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25 con I. Bene. Ora gli uscieri vi aiuteranno qui a mettervi in fila, 25, 26, 27, 28, 20, tutte le I con le I, portateli, biglietto di preghiera I da 20 a 100. Qual è il prossimo, Jay? Va bene, signore, bene. Mentre vengono pregheremo. Vediamo come facciamo a passarli tutti. Bene, tutti voi pregate. Ora anche, Jay, tutti quelli che hanno biglietti di preghiera si alzino. Faremo qualcosa di un po' diverso proprio ora da quello che abbiamo fatto. Tutti quelli che hanno biglietti di preghiera stiano in piedi quassù. Ora, affinché non pensiate che la guarigione divina appartenga solo all'Evangelista, questi uomini qui hanno lo stesso diritto di pregare per i malati quanto me, ora Roberts o qualsiasi persona. Sono tutti servitori di Cristo. E ora, se solo crederete, voglio imporre le mani su ogni persona che attraversa il palco. Non solo questo, ma voglio che i miei fratelli ministri siano con me per aiutare a imporre le mani sui malati, ognuno di voi. In modo che vedrete che è la vostra congregazione possa vedere che solo perché non siete l'Evangelista, quello non significa che Dio non sia con voi, proprio con voi, come chiunque qui. E ora per voi persone che verrete nella fila di preghiera, se venite aspettandovi di essere guarite, andrete via bene da quel palco. Ora guardate, non fraintendete, ora fareste meglio ad afferrarlo chiaramente, perché se non lo è sbattete proprio contro il muro, ma se non siete, se l'afferrate chiaramente qualcosa sta per accadere, vedete. Io vi amo e io voglio aiutarvi, ma voi siete, ascoltate quello che sto per dire. Come potrebbe mai essere che un essere umano sia in grado di discernere i pensieri nelle persone e osservare cosa sta accadendo? Ora è giusto? Se questo fosse stato fatto a Sodoma, sarebbe stato in piedi ancora oggi, vedete? È più grande, è persino, è avvenuto di più proprio qui in questa fila di quanto ci sia scritto in tutta la Bibbia. In questa riunione è stato fatto di più in quella fila di un super segno della risurrezione di Cristo e la sua presenza, mostrando che egli è lo stesso Dio, lo stesso, con lo stesso segno che fa la stessa cosa. Ed egli stesso disse: io non faccio niente finché il Padre non mi mostra prima cosa fare. È giusto? Ora, se egli si trovasse qui proprio ora con addosso quest'abito, non potrebbe guarirvi se non gli credete. Ora, egli potrebbe dirvi quale sia il vostro problema, molte cose del genere. Ma non potrebbe guarirvi perché l'ha già fatto. Per le sue lividure noi siamo stati guariti, giusto? È già finito e fatto ogni persona. Ora ascoltate attentamente, questa settimana ho cercato di farvi vedere la maniera più grande di farlo. Ora, una volta ci fu un giudeo che disse: vieni, imponi le mani su mia figlia e lei vivrà. Quella era un'usanza giudaica, l'imposizione delle mani. Ma il romano, il gentile, disse: io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, di solo la parola. E quando vedete la sua parola manifestarsi non solo con me, ma con voi, la mia fede in un dono, la vostra fede nel Dio che ha mandato il dono, e lo vedete operare fra noi, quello è Dio. Vorrei solo poter portare questo a ognuno di voi, se solo potessi fare in modo che questo piccolo gruppo lo veda. Ci sarà un'altra Pentecoste che avviene proprio ora, se solo potessi farvi comprendere davvero di cosa si tratta. Ora fatemelo proprio esaminare di nuovo, siate molto riverenti. Ora guardate, Dio promise che queste cose accadranno negli ultimi giorni, stanno accadendo qui. Io dentro di me sono ignorante, non ho neanche una comune istruzione scolastica, non so niente di queste cose, il Padre Celeste sa che è così, ma quando sono nato nel mondo, quando ero solo un ragazzino, ho visto visioni, ce ne sono state decine di migliaia, e ognuna di esse è stata perfetta. Niente, non ho mai predetto niente, solo quello che è accaduto esattamente come esso disse che sarebbe accaduto, vedete? Ora, quindi voi sedete lì e affermate di essere cristiani con fede? Allora la vostra stessa fede va al trono di Dio e tocca il sommo sacerdote? Ed egli torna indietro attraverso un dono e risponde proprio per mostrare di essere lo stesso Dio che era, che è in me e in voi. Egli è lo stesso Dio. Ora quello è, ne avete mai visto la foto lì dietro? Probabilmente ce l'avete. Quello stesso angelo, quella luce che guardate su quella foto quando vi incontrerò alla sbarra del giudizio. Ricordatevi che questa è verità. Non è che a due piedi da dove sto camminando proprio ora, è così. Non credeteci? Iniziate a pensare a qualcosa di cattivo su questo. Vedete se egli non ve lo dice. Vedete? Dio è ancora Dio, deve essere Dio, è Dio, è sempre stato Dio. E ora guardate se quell'unzione è qui, ora forse i fratelli non lo fanno, ma questi sono altri ministri, ci sono nove doni che sono state mandate alla Chiesa da Dio. È giusto? Apostoli, che significa missionari, apostoli, profeti, cioè veggenti e insegnanti, pastori, evangelisti, sono tutti questi doni che stanno qui insieme, ora non solo un ruolo. Ma tutti questi ruoli insieme con lo Spirito Santo qui che li manifesta. Questi pastori vi hanno insegnato come vivere, avete seguito le loro istruzioni, ricevuto lo Spirito Santo, ricevete il loro, lo Spirito Santo, e ricevete la salvezza seguendo esattamente quello che quegli insegnanti vi hanno detto di fare. Ora sono venuto io e vi ho detto di credere al Signore Gesù Cristo e gli avrebbe risposto ed eccolo tramite un altro dono. Ora state passando sotto la mano di ognuno di quei doni. Voi come potete fallire? Esso non può fallire. Quando attraversate questo palco e il primo uomo vi impone la mano, dite grazie Dio per avermi guarito, andate via da lì rallegrandovi. Ora chiniamo il capo, tutti. Signore, alla fine di questa riunione di 5 giorni mi rendo conto qui oggi della sincerità delle persone e mi rendo conto che il trambusto è la tensione. Satana vorrebbe gettare quella confusione fra loro per impedirgli di avere fede, ma ti chiediamo, Signore, di trattenerlo, che lo Spirito di Cristo lo faccia regnare fuori da qui e che le persone mentre passano sul palco si ricordino che stanno seguendo esattamente quello che la Scrittura ha detto di fare. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Certamente, con 5 servizi di seguito, la conferma della tua presenza mediante il parlare in lingue, mediante l'interpretazione delle lingue, mediante la guarigione delle persone portandole fuori dalle sedie a rotelle e in giro per il locale, malattie e sono state pronunciate e dette cose alla gente, poi vedere la potenza di Dio salvarli, vedere accadere tutte queste cose, certamente credono. Far conoscere i cuori, anche il segreto nel cuore, e le persone per cui stanno pregando i loro cari e così via. Certamente possono vedere che è l'amabile Signore Gesù. Ora che egli venga con la sua potenza, con la sua forza, benedico i miei fratelli qui, Signore, che staranno con me, questi pastori e insegnanti che mi hanno aiutato, che sono stati qui vicino a me. Dio li benedica, che le loro mani e il loro corpo possano essere incaricati dallo Spirito Santo. E siccome queste persone sono malate, questi sono i figli di qualcuno, la madre di qualcuno, il papà di qualcuno, il marito di qualcuno, la moglie di qualcuno, potrebbe essere la mia, oh Dio, con la più profonda sincerità, che quelle persone comprendano che sono già guarite. Devono solo accettarlo, concedilo, per le sue lividure siamo stati guariti e che ognuno che passa per questa fila questo pomeriggio possa essere guarito, mentre imponiamo le mani su di loro nel nome di Gesù. Amen. Chiederò ai miei fratelli qui che facciano una fila proprio qui. Venite proprio qui sul palco, venite proprio qui e fate una fila rivolta dietro da questa parte, rivolta dietro da questa parte. proprio così. Voi, fratelli ministri, ora formate un'altra fila proprio su questo lato. Amen. È tempo di agire ora. Lo Spirito Santo si è mostrato presente. La parola si è confermata. Ora è il vostro momento di agire. Questo è il vostro momento. Quanti credono? Bene, mentre attraversate questa fila questo pomeriggio, passate credendo, tornate al vostro posto dando lode a Dio, a prescindere da quello che non va in voi, credete in ogni caso. Se c'è qualche invalido, penso che ci sia qualcuno qui per spingere alla sede a rotelle, che li spingano proprio qui. Noi verremo laggiù e pregheremo per loro, non devono portarli sul palco, scenderemo noi giù, non dovrete sollevarli né altro, portateli solo qui e noi scenderemo e pregheremo per loro. Ora, quanti in questo edificio stanno bene, che si uniranno a noi nella preghiera? Ora giratevi, persone malate, guardate chi sta per pregare per voi, guardate su questo palco qui. La presenza dello Spirito Santo, un super segno, questo segno non è mai stato fatto nella Chiesa dai giorni degli Apostoli. Qui c'è uno storico che sta qui proprio ora, non è mai stato fatto dai giorni degli Apostoli, perché questa è la luce della sera, Sodoma è tutta intorno a noi e per la Chiesa chiamata fuori. Ora questa è la cosa che Dio vuole che facciate, passate da qui e appena passate venite con la vostra fede riposta su Dio e dite: lo credo proprio ora, Signore, l'accetto, andate proprio via dal palco, allora è finita. Bene, ora voglio che anche tutte le persone nell'uditorio preghino con noi ora, mentre chiniamo il capo, mentre le persone passano. Appoggiamo questo qui, così nessuno lo calpesterà come qui sul lato. Ora, fratello, uno di voi qui vuole prendere questo. Fratello Cop, forse se tieni questo mentre prego per i malati, fratello. Oh, qualcosa deve accadere, non è così? Quanti credono che deve? Io sì. Ora, chiniamo tutti il capo, ora con riverenza, e mentre preghiamo e che l'uditorio inizia a passare ora. Nostro Padre Celeste, questa donna sta comparendo ora in questa grande fila di preghiera per questo pomeriggio, sta arrivando per prima. Mano dopo mano verrà messa su di lei e altri, mentre passano, mentre le preghiere salgono ovunque. Ora, Signore, questo è, non credo che tu potresti fare di più di quello che hai già fatto. Hai mostrato la tua presenza, hai confermato la tua parola, hai fatto tutte queste grandi cose. E ora, Signore Dio, che sia così, che ognuno sia guarito mentre passa. Nel nome di Gesù Cristo, concedilo, Signore, mentre vanno. Voglio fermare la fila solo un minuto. Vedete questo ragazzino di colore? Ieri sera è stato guarito e portato via da paralizzato su una sedia a rotelle. È qui che passa da qui per dare a Dio la gloria. Dio ti benedica. Continuate a pregare tutti, continuate a pregare, siete nella presenza di Dio.